Però sono anche contenta perché stasera c'è qui anche Maria Chiara Pallanti, che è un'amica cara del Centro Missionario di Firenze, che è collegata, lo sentirete dall'accento di Roberto e Gabriella, insomma, hanno una storia che si collega. E, quindi benvenuta, grazie di essere qui. Volevo solo darvi il nostro saluto così all'inizio di quest'ultima serata, perché concluderemo in maniera un po' particolare, perché il gruppo dell'OASI, Operazione Moto Grosso, che ci ha accolto qui in queste serate e che ancora davvero ringraziamo per davvero la fraternità e la gentilezza con cui ci hanno sempre accolto. Avranno un momento, condivideranno con noi la consegna di un premio, di un riconoscimento che è molto importante per la loro storia. E quindi volentieri do la parola a Stefano, ringraziandovi ancora insieme a tutte le realtà che hanno contribuito insomma, a vivere questo periodo di Festival della Missione, quindi l'Ufficio Pastorale Migranti, i missionari della Consolata, l'EMI, la Voce il Tempo, che questa sera è rappresentata qui da Stefano Di Lullo, e poi dagli amici dell'OASI Operazione Moto Grosso e quelli della FOCSIV. Quindi buona serata a tutti e grazie ancora.
Buonasera a tutti, Morena ha già introdotto la serata, quindi possiamo subito presentare gli ospiti di questa sera che ha come tema appunto vite che parlano di accoglienza. Nei precedenti giovedì abbiamo avuto vite che parlano di trasformazione, di fratellanza, di mondi e oggi di accoglienza. E sono qui con noi Roberto e Gabriella Ugolini, che con la loro figlia Costanza per 21 anni, quindi dal 2000 al 2021, hanno operato come missionari Fidei Donum della Diocesi di Firenze. Qui c'è anche la rappresentanza, come ha detto Morena, del centro missionario della Diocesi di Firenze, di cui sono originari, anche se adesso abitano a Ragusa, giusto? Bene, e hanno appunto operato nel remoto est della Turchia, in un'area a prevalenza curda, meta di profughi afghani e iraniani, un'esperienza di incontro fra religioni e minoranze diverse, che hanno raccontato in un libro uscito proprio appena adesso, proprio in questi giorni, edito dalla EMI, Cristalli di neve, fiocchi di cotone, che ha come sottotitolo Turchia, terra di incontri e di frontiere. Alcune copie del libro sono disponibili al fondo, quindi alla fine della serata potete poi acquistarle, prenderle, appunto dove hanno raccontato la loro esperienza di tutti questi anni in Turchia. C'è anche una bellissima prefazione dell'arcivescovo di Smirne, Monsignor Metek, che è anche il presidente della conferenza episcopale turca. Dopo vi leggerò alcuni estratti, ma iniziamo subito quindi con Roberto, che è qui al mio fianco, per chiedere, magari iniziamo da una frase che proprio lui ha scritto nel libro, che ci introduce. Durante i 21 anni che abbiamo vissuto in Turchia ci è stata regalata la possibilità di vedere tante immagini che altrimenti avremmo potuto solamente leggere nella Bibbia, non in un film, non in una visione, non in un sogno, ma nella vita quotidiana. Molti dei nostri compagni di viaggio sono stati per noi immagine e concretizzazione dei personaggi di tante parabole. Ecco, Roberto, possiamo quindi partire da qui. Innanzitutto, come mai avete scelto la Turchia? E poi ho letto anche che non è stata una scelta così dall'oggi al domani, ma maturata, no? Verso un lungo percorso. E poi arriviamo a questa bella immagine delle parabole, cioè questa esperienza che, come dici, come hai scritto qui, ci ha fatto proprio vedere anche le parabole, la Bibbia. Ecco, poi dirò anche ricapitoleremo anche perché non siete stati sempre nello stesso luogo, no? In tre luoghi diversi.
Due fasi. Allora, tanto per cominciare, buonasera e grazie di essere qui, di dedicarci questa serata. Dunque, i 21 anni di Turchia, perché la Turchia? Onestamente dobbiamo dire, parto per plurale perché c'è anche Gabriella e poi anche nostra figlia, quindi
qui, ma...
sentirete che ci sarà molto spesso che viene fuori il plurale invece del singolare, ma noi condividiamo, siamo una famiglia e condividiamo tutto. E l'inizio della Turchia è stato veramente molto casuale, casuale perché un inverno, decidendo con degli amici dove andare in vacanza l'estate successiva, abbiamo detto ma andiamo in Turchia. Ecco, e lì è stato il problema, un bel problema però, perché è stata un po' la nostra via di Damasco. E come diceva prima Stefano, è stato un parto molto lungo, perché sono stati 14 anni di riflessione, dall'86 fino al 2000 che siamo partiti. Ma era necessario, si vede che maturasse un pochino in maniera più consistente questa vocazione, tant'è che questa parola è la prima volta che il nostro padre spirituale mi disse, ma allora è una vocazione. Io mi sentii a disagio, vocazione, io vocazione, come vocazione? Vocazione per i religiosi e invece è per tutti, sinceramente. E quindi questa vocazione maturata negli anni ci ha permesso di arrivare a partire appunto dopo 14 anni di ricerche, di cercare di capire, di vedere, per poi appunto nel 2000 lasciare tutto, quindi lasciare il lavoro. Io lavoravo per l'industria farmaceutica, lasciare il lavoro, lasciare la casa, lasciare, però lasciare è un verbo un po' troppo forte, perché non è proprio lasciare, è mettere il tempo in mezzo tra una visita, tra una frequentazione e l'altra, perché poi per fortuna gli amici non ci hanno mai abbandonato e noi nemmeno. Certo, i chilometri, la distanza era quella. Comunque questa benedetta Turchia che ci ha accolto, e ci ha accolto in una maniera molto delicata, perché non abbiamo mai avuto dei ripensamenti in seguito a qualcosa che ci avesse disturbato, mai. E 21 anni sono tanti, ma è sempre stata una possibilità di essere insieme, perché per noi la cosa più bella e più importante era essere insieme, proprio essere insieme. Tant'è che la prima città dove abbiamo abitato era Şanlıurfa. Şanlıurfa nel sud-est della Turchia. E poi dopo circa... Dunque, tra l'altro, Şanlıurfa è la città, è la zona dove si dice che sia nato Abramo. Poi lì ci sono già delle distinzioni tra Qur'an della Bibbia. Ma insomma, però era, per noi era importante iniziare una presenza in un luogo che non ci dividesse, nel senso che su padre Abramo non c'è nessun problema. Quindi almeno su questo si comincia. E quindi sono stati questi 3 anni e mezzo veramente belli, belli, per poi pensare che forse per noi era un po' più necessario entrare ancora di più nella realtà turco-curda, e quindi spostandosi a destra. Non so se avete presente la Turchia, la è come un grande rettangolo, da una parte c'è Istanbul, che vabbè tutti conosciamo, dalla parte opposta al confine con l'Iran c'è la città dove poi abbiamo abitato noi, Avan, che è una città con un lago bellissimo, un lago salato, a 1700 metri di altezza, quindi è una cosa molto particolare. E lì c'è stato gli altri 14 anni, 15 anni di presenza. Dunque, quello che leggiamo, ecco una cosa importante. Io adesso, cioè, noi diciamo, io dico qualche cosa adesso, però avrei piacere se poi venissero delle domande, perché sennò io posso dire tutto quello che voglio, ma magari non è la risposta a quello che uno vorrebbe, non è la risposta, grazie, che uno potrebbe desiderare o sentire. Quindi volentierissimo le domande, senza problemi. Qui, come diceva, come ha letto prima Stefano, in questo libro ci sono tantissime persone, tantissimi personaggi che per noi sono stati un emblema della parola, che fosse la Bibbia o più strettamente il Vangelo, però erano immagini veramente forti, veramente importanti. Sono immagini condivise fra i turchi, i curdi e tutte quelle persone che oggi ormai da anni e anni sono i profughi o i rifugiati, che dir si voglia. E la Turchia ne accoglie veramente tanti, ma proprio tanti, tanti, tanti. Non ultimi i siriani, che adesso sono diversi milioni presenti in Turchia, però ecco, quelli che per noi sono stati più compagni di viaggio sono gli iraniani e gli afghani, che scappavano e scappano purtroppo ancora dalle loro nazioni per tanti motivi, motivi religiosi, motivi politici, motivi di genere, anche di questo si parla. Perché essendo a contatto stretto con loro, abbiamo capito che non esistono differenze. Noi famiglia, in mezzo alle loro famiglie, era una cosa bellissima, perché siamo stati accolti, siamo stati custoditi, hanno pregato per noi quando noi venivamo, per esempio, in Italia, e ci chiedevano di pregare per loro, ci chiedevano di pregare prima del pasto. Cioè, veramente non ci sono mai state differenze, mai fraintesi, perché non abbiamo messo nel nostro rapporto un tavolo teologico dove discutere, no. Era il dialogo nella vita quotidiana, il dialogo di tutti i giorni, il dialogo tra persone che avevano, loro veramente tanti problemi, e noi che cercavamo di essere con loro, ma non come chissà chi, non come quelli che possono, anche se in realtà avevamo la fortuna che gli amici che ci conoscevano e che poi negli anni sono venute tantissime persone dall'Italia, le persone che ci hanno conosciuto hanno deciso di darci qualcosa, e noi abbiamo sempre chiesto che fosse per queste persone. Allora, anche se noi avevamo la disponibilità, però non volevamo mai mettere i soldi di mezzo, ma non perché avessimo paura di loro, non questo, ma perché i soldi sono benedetti e maledetti al tempo stesso e si possono prestare a fraintendimenti. Non volevamo sembrare gli zii d'America, non questo. E quindi quando sapevamo, perché ce lo dicevano, che avevano qualche bisogno da pagare un affitto, se no li mandavano via, da pagare una visita, da pagare l'ospedale, la scuola per i ragazzi, ecco, allora a quel punto noi dicevamo, sì, adesso sentiamo, anche se vabbè, era per modo di dire, sentiamo gli amici in Italia e vediamo se c'è la disponibilità, la possibilità. Nell'arco di 24 ore c'era la disponibilità, e quindi ci si ritrovava e veniva fatto quello che doveva essere fatto. Ora non voglio parlare troppo, magari se vuole dire qualcosa.
Ecco, collegandoci proprio al dialogo interreligioso, faccio leggere questo piccolo passaggio che è contenuto nella prefazione sempre dall'arcivescovo di Smirne. La famiglia Ugolini ci offre un luminoso esempio di missione familiare, un modello di famiglia che ha voluto e saputo inculturarsi, inserendosi nel tessuto sociale della Turchia attraverso relazioni semplici e sincere, senza nessuna pretesa. Inculturazione significa innanzitutto dimenticarsi, andare oltre il proprio modo di essere e di pensare, ma questo esige un movimento, un desiderio di mettersi in cammino. La famiglia Ugolini si è messa in viaggio, lasciando patria, casa, sicurezza e benessere, per andare in missione, per essere segno eloquente e concreto della dinamica della vita di ogni cristiano, chiamato a camminare fra incertezze e speranze, ad essere sempre in movimento, perché la certezza assoluta di una stabile dimora è sempre più avanti, sempre più in alto. E con anche questo concetto del movimento, Roberto, tu lo sottolinei, l'ho visto anche dopo che lo hai sottolineato. Quindi dialogo interreligioso, questa inculturazione, questo movimento, sono state tutte le sfide che voi avete coltivato in questi 20 anni e che ci richiamano anche, no? Nella nostra attività che viviamo anche qui tutti i giorni. E lì però questa sfida ha trovato terreno fertile, cioè in qualche modo siete riusciti.
Siamo stati custoditi da tutto questo, sinceramente tutto questo. E una cosa mi è fatta venire in mente mentre Stefano leggeva, cioè qui fa parte di un racconto e dice mi sembra di essere arrivato alla conclusione che il confine non è solo quello geografico, ma quello che è in noi, è dentro di noi, ed è come noi lo viviamo. Può essere un confine che diventa difesa e chiusura nei confronti dell'altro, oppure come vicinanza, luogo che ci permette di iniziare e di vivere una relazione. E questo è nato anche dal fatto che sia loro che noi eravamo e siamo ospiti in Turchia. Eravamo e siamo insieme in una realtà diversa, per loro molto più diversa, lo dicevo prima, rispetto alla nostra, perché noi, guardate, al di là del fatto di potere o non potere, ma il solo fatto di avere quel librettino color viola rossino, che è il passaporto, cambia totalmente le cose. Noi avevamo un passaporto che ci consentiva di entrare e di uscire. loro non potevano potevano entrare ma non uscire. E la difficoltà, oltretutto per loro, ma sono solo degli accenni che faccio, quando qualche siccome chi viene sono donne sole, famiglie, con anziani, bambini, eccetera. Quando è capitato diverse volte, quando qualcuno in Iran o in Afghanistan, dei loro parenti, si ammalava, loro non potevano fare niente, potevano soltanto restare lì. E quando qualcuno moriva in Iran o in Afghanistan, loro potevano solo piangere lontano. E questo ci consentiva di potersi avvicinare ancora di più, di poter cercare di condividere, ma nella maniera più semplice, non c'erano sovrastrutture, no, c'era proprio il desiderio di essere insieme. E loro ci hanno sempre dato così tanto in termini di amicizia, di vicinanza, che era poi tutto naturale, non c'erano difficoltà. Io insisto molto su questo, perché realmente non abbiamo mai avuto nessunissima difficoltà. Le uniche difficoltà, forse, che abbiamo avuto, e in parte avevano ragione loro, è stata con la polizia, con le autorità. E questo perché? Perché noi non eravamo nessuno, non siamo sacerdoti, non siamo religiosi. Allora loro si chiedevano, ma che ci fate a Van? Perché Van non è certo Istanbul, non è certo Ankara, non è certo niente di tutto ciò. Per cui non capivano bene quale fosse il senso della nostra presenza. Quindi in un primo momento c'era il timore che potessimo essere missionari, insieme il timore che noi potessimo essere degli agitatori, dei propagandisti politici. Nell'uno nell'altro, nel senso che non siamo andati in Turchia per fare proselitismo, per convertire, e quando qualcuno ci chiedeva quanti ne hai convertiti? No, nessuno, ma con una gran serenità. Non era quello lo scopo e l'intendimento, era quello di essere insieme, di allacciare relazioni, e bellissime sono state le relazioni che abbiamo avuto con tutto quello che riguarda il mondo islamico, che è 99-90% è islamico, e quindi che fossero uomini, donne, ragazzi, è stato importante per noi. Perché guardate, possono sembrare sciocchezze, ma non lo sono. Quando noi abitavamo a Urfa, che è una città che d'inverno avrà 50 gradi, se va bene, vedere all'inizio, quindi verso il 2001-2002, vedere i camionisti che su dei camion vecchi, 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 si mettevano su queste strade che purtroppo non erano strade, ma erano dei piccoli disastri, però comunque potevano portare in tutta la Turchia, vedere questi camionisti che non c'era ovviamente aria condizionata nei camion, ma iniziavano queste strade per andare a portare quello che dovevano portare in giro. Ecco, vedere che a un certo punto, stanchi, affaticati, si fermano, mettono il camion da una parte, scendono con il tappetino e si mettono a pregare per la strada. Quanti di noi, lodi, vesperi, eccetera, eccetera, quanti di noi siamo ancora capaci di fare dei gesti, di fare qualcosa, ma non per far vedere, no, non è per far vedere per loro. Loro è così, per loro è necessario pregare. E questo è bellissimo. Veramente ti danno il senso della fede, che noi abbiamo in maniera diversa, ma chiaramente ce l'abbiamo anche noi. Però quando lo vedi manifestato da persone che sono di un'altra religione, ecco, allora ti interroga molto e ti fa dire, ma allora dov'è tutta questa differenza? Sì, certo, ci sono le differenze, ci mancherebbe, non è che si voglia fare tutti insieme, vogliamoci tanto bene, bravi, non ci sono differenze, no, le differenze ci sono, ma sono quelle che possono servire per chiarirsi. Quando nei tempi forti, Ramadan, Korban Bayram, sono i tempi forti loro, che sono il nostro Natale, la nostra Quaresima, nelle dovute differenze, però ecco, c'era la possibilità di spiegarsi, di dirsi che cos'è la nostra fede, ascoltando che cos'è la loro, ma non parlando noi della loro, ma parlando noi della nostra, per chiarire un pochino, per quel che è possibile. E questo appunto ci ha sempre consentito di essere liberi, di essere tranquilli, senza nessuna difficoltà. E quindi il confine anche qui in Italia, i confini, ora questo è un argomento estremamente difficile in Italia, ora poi anche col nuovo governo non lo so, però il confine, ma noi nell'accoglienza dell'altro abbiamo un confine mentale, abbiamo un confine, che confine abbiamo? Se è un confine perché poi ci ritroviamo in un ambiente che ha una custodia. Se confine vuol dire custodia, per custodire, per mantenere, allora va bene. Se confine vuol dire per no, te di qua, io di là. Allora per noi, per me, è più difficile accettarlo, pur consapevole delle difficoltà che ci sono. Prendiamo tutti, 5, 10, 20 milioni. No, questo non è possibile. Però ecco, cercando di capire, cercando di vedere che cosa e come può essere fatto, più o meno.
Ecco, nel libro raccontate anche di aver condiviso il dolore di una donna curda morta nel silenzio per mancanza del denaro necessario a pagare le cure sanitarie per la sua malattia. E oltre a questa, ovviamente, raccontate anche altre storie analoghe. Che significato ha assunto per la vostra esperienza questo tipo di storie che voi avete, questo tipo di situazioni che voi avete visto, vissuto, e, insomma, alla luce anche del fatto che voi eravate lì missionari, certo. Vedete questo e quindi come l'avete elaborato.
E questa è una cosa che ci ha colpito tanto, perché questa signora a cui accennava Stefano era una signora, anche lei era una profuga col marito, e veramente erano in difficoltà finanziaria, difficoltà economica. Noi non li conoscevamo bene, non sapevamo niente di loro, abbiamo saputo soltanto dopo, quando lei è morta, e questo è stato un dolore grande, perché pur non conoscendola, rendersi conto che era morta perché non poteva pagarsi l'autobus per arrivare fino all'ospedale, non poteva farsi curare in ospedale, anche perché il marito non era autosufficiente, quindi non, sapeva di non poterlo lasciare, perché sennò questo povero uomo come avrebbe fatto? E quindi ha tenuto la sua malattia in silenzio. Noi abbiamo saputo da un nostro amico turco che ci ha detto: guarda, è successo questo, questo e questo. Ecco, questa un po' è stata, anche se incolpevoli, è stata un po' una nostra sconfitta, perché bene o male qualcosa avremmo potuto fare. Non nel senso di poterla aiutare, poter andare in ospedale, poter aiutare il marito in qualche modo con qualche persona che lo potesse sostenere. E quindi questa è stata una sconfitta, ma sinceramente non è stata voluta, ma è accaduta. Ma ci sono tante situazioni, per esempio c'è un altro...
Ecco, sì.
Scusa. Sì. No, c'è un altro racconto a cui teniamo molto, che è quello che... Si fa riferimento a un film di un regista turco, è Il tempo dei cavalli ubriachi, non so se lo conosci, ma è un film in cui si parla di una situazione particolare di una determinata parte della Turchia. Quindi, lì siamo proprio veramente ai confini con l'Iran. Immaginate che ci sono montagne altissime, più o meno sui 3.000 metri se basta, e d'inverno potete immaginare se ci sia la neve, il ghiaccio e tutte queste cose difficili. Ecco, in quel paese, in quel villaggio, saranno state 15-20 case, si appoggia, devo dire si appoggiava perché purtroppo non c'è più nessuno, insomma, si appoggiava su una colata lavica del vulcano, il Tendurek. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che non si può coltivare, perché dove c'è una colata lavica, questo è leggero, non si coltiva. Loro tentavano, scavavano, portavano via un po' di pietre e in un pezzettino seminavano qualcosa, ma era un seminare giusto per seminare. Pecore e capre. Ma capite bene che cosa si può fare con le pecore e con le capre? Sì, un po' di yogurt, un po' di latte, va benissimo. Però poi se i figli vogliono andare a scuola, lì non c'era la scuola, dovevano andare in un altro paesino. Lì ci voleva i soldi per l'autobus e quelli spesso non c'erano. Allora cosa succedeva? Succedeva che, e qui si entra in un argomento difficilissimo e importantissimo, e se ci sono anche dei sacerdoti potranno illuminarci, nel senso che l'argomento è questo: legalità, moralità, legge, morale. Perché? Perché 10-15 di questi abitanti la sera al tramonto prendevano il cavallo, che aveva due taniche grosse, vuote, e partivano verso l'Iran, attraversavano le montagne, arrivavano in Iran e riempivano le stagne di gasolio, perché era molto caro in quel tempo in Turchia. sempre di notte su questi cavalli tornavano al villaggio e poi da lì piano piano rivendevano questo gasolio, si era formata tutta una rete con i pulmini, i camioncini, e riportavano via questo gasolio, arrivava poi anche addirittura fino a Istanbul. E qual è il problema? Il problema è che queste persone, prima di tutto, rischiavano la vita, perché si è detto prima, neve, ghiaccio, di tutto. Non ci sono strade, ci sono soltanto dei tracciati fatti dalle pecore e dalle capre, ma anche per un cavallo non è facile. Allora perché i cavalli ubriachi? Perché per aiutarli a poter superare tutte le difficoltà, con quello che mangiavano ci aggiungevano dell'alcol, in modo che i cavalli fossero leggermente ebri e quindi avvertissero meno il pericolo di quello che stavano attraversando. Solo che a volte purtroppo magari c'era qualche cavallo che come me non era molto abituato all'alcol e allora purtroppo prendeva un'altra strada e infilava di sotto e moriva il cavallo. Allora questo era il problema. Questa gente veramente non aveva da fare niente nel senso di come il lavoro. Aveva bisogno di avere un minimo di introito, faceva questo che indubbiamente è illegale, nessuno lo mette in dubbio. Ma se non hai da lavorare, se non hai da vivere, che cos'è? Non lo so. Cioè, io lo so, ma è il desiderio di trovare il senso di un qualcosa che viene fatto. Dice sì, è illegale, va bene, è illegale, però ci sono tante cose illegali che però bisogna rivederle anche alla luce della realtà. Potrà creare divisioni questo modo di pensare. Noi su questo siamo tranquillissimi e ripeto, non è per dire allora vabbè, no, non esiste nulla, tutto bene, no, non è neanche questo, ma ci sono degli step da fare per cercare almeno di capire, questo sì, e è molto bella. Poi adesso non so se c'è, quando la dottoressa Cartabia, che è stata prima donna presidente della Corte Costituzionale, quando ha detto in una sua arringa, in un suo scritto, ha detto che lei come giudice aveva bisogno sempre di guardare negli occhi la persona che veniva giudicata. Potrà sembrare romantico, potrà sembrare tutto quello che volete, per noi è bellissimo. Poi ce ne sono tante cose da poter dire, sì. Sennò...
Ecco, un'altra esperienza forte che avete vissuto, ho visto nel libro, è anche quella del terremoto del 2021 che ha colpito la città di Van. 2011.
Sì,
voi siete arrivati e avete trovato la città distrutta, quindi anche quello è stato un...
Certo, noi abitavamo a Van già da 7-8 anni, quando c'è stato questo terremoto veramente forte, era 7,3, però purtroppo era... ondulatorio, e quello 7,3 ha creato ovviamente tanti problemi, ma insomma, per dire, noi siamo dovuti uscire, non siamo potuti ritornare più a casa per parecchio tempo perché era inagibile, ma noi come tutti gli altri, perché è stata veramente devastata la città. E dopo 10 giorni, quando si cominciava appena a tirare sulla testa, dai un altro terremoto. Questa volta, no, il primo era ondulatorio, il secondo sussultorio. Sussultorio che ha finito di distruggere tutto quello che c'era. Ha finito di distruggere quello che era possibile distruggere e quindi le difficoltà. Difficoltà annesse e connesse col vivere d'inverno, perché era novembre, a Van, 1700 metri di altezza, dentro le tende. Ma non erano tende semplici, tende che potevano andare bene per fare il campeggio d'estate, ma non a passare un inverno in mezzo al ghiaccio, in mezzo alla neve. E il terremoto è stato duro perché evidentemente non c'era possibilità di difendersi, però anche lì nella difficoltà la bellezza. Noi siamo stati ospitati in una tenda di amici nostri afghani che ci hanno accolto nella loro tenda. E un giorno, quando poi noi avevamo deciso di tornare in Italia per un pochino di tempo, perché non avevamo più niente, la prima volta abbiamo perso delle cose, la seconda abbiamo perso il resto, avevamo quello che avevamo addosso, e quindi, vabbè. E quando siamo andati a salutarli, loro ci hanno dato il chilo più pesante della nostra vita, ma bello, era un pacco di spaghetti da un chilo. Cioè loro che non hanno nulla ci hanno dato a noi il pacco di spaghetti. Potevano tenerselo, potevano mangiarlo. No, l'hanno dato a noi. Tra l'altro impossibile a cuocere perché non avevamo né tenda né fornello, nulla. Ma non è quello. È il meraviglioso pensiero di un chilo di spaghetti che pesa come 100 tonnellate. Pesa nel senso dell'amore, della condivisione, della gioia e del fatto che, dell'amicizia, di questo.